Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e anche questa settimana facciamo una presentazione dell'ultimo numero della nostra rivista, il settimanale di Padre Pio. Si tratta del numero 9 di quest'anno e inizieremo come sempre con una frase, anche un pensiero per dir meglio di Padre Pio, commentato da Padre Manelli, e poi passeremo, dopo l'intervallo musicale, passeremo a una intervista, cioè a intervistare uno degli autori che hanno scritto gli articoli per questo numero della rivista. Cominciamo dunque con il pensiero di Padre Pio, che è molto breve, come sempre, dice così: assalita dalla superbia, dite a voi stessa, che cosa ho in me di bene che non ho ricevuto? E se tutto ho ricevuto, perché dovrei gloriarmene? O sarei una insensata a gloriarmi di cosa non mia? Praticate questo e non abbiate timore da questo lato. Fin qui, Padre Pio, si tratta evidentemente di una frase tratta da, immagino, da un epistolario che Padre Pio rivolge a una sua assistita, perché si rivolge a una persona femminile, ma potrebbe semplicemente essere letto come l'esortazione rivolta da Padre Pio a un'anima qualunque, compresa la nostra. E come avete sentito, il tema è quello della superbia, un tema, anzi un problema, che è stato alle origini poi del peccato originale e dei vari guai successi all'umanità. E Padre Manelli si sofferma, commentando questo pensiero di Padre Pio, dicendo: combattere contro la superbia è cosa dura, perché sappiamo bene che l'orgoglio non ammette mai ragioni di perdita, vuole sempre vincere e basta. E io direi, vuole sempre vincere e barando, vuole sempre vincere e bara pure pur di ottenere un qualche risultato, cioè per esempio una certa fama, una certa gratitudine o altro. Continua Padre Manelli. Padre Pio però è immediato nel dare il suo saggio e paterno consiglio, raccomandando all'anima tentata dalla superbia di saper subito dire a se stessa: che cosa ho in me di bene che non ho ricevuto? E se ho ricevuto tutto, perché dovrei gloriarmene? Interrompo ricordando questa frase, se non ricordo male, è di San Paolo ed è il più semplice e diretto invito alla umiltà, che come sapete è l'esatto contrario della superbia ed è anche il grande rimedio per evitare questo peccato fondamentale. Poi continua il commento di Padre Manelli: più che giusto e saggio è questo ragionamento che l'anima assalita dalla superbia può fare contro la sua falsa pretesa o presunzione di saper fare una cosa, resa capace di farla dalla grazia ricevuta da Dio. Diventa una reale insensatezza e falsità attribuirmi una capacità che non è mia, cioè osare gloriarmi di qualche cosa che Dio mi ha reso capace di fare. E invece purtroppo quanto è facile e frequente questa insensatezza in noi, pronti a gloriarci di saper fare cose per le quali non avremmo alcuna capacità se non ci fosse tutto l'aiuto di Dio. Quanti inganni e falsità si verificano fra gli uomini nel trattare affari, poiché ci si comporta come ladri di gloria che appartiene solo a Dio, al quale appunto dobbiamo rivolgere la nostra sincera gratitudine. Conclude quindi Padre Pio con queste semplici parole, la pratica più vera e sincera dell'umiltà, che è limpida onestà. Praticate questo e non abbiate timore da questo lato. E qui termina il commento di padre Manelli. In effetti qui c'è sullo sfondo il grave problema della superbia e la corrispondente potente medicina che è l'umiltà, virtù esattamente opposta, come sapete, alla superbia. E per eccitarci alla umiltà, anche in momenti di superbia, basta che consideriamo appunto la frase di San Paolo, cioè: che cosa ho in me di bene che non abbia ricevuto da Dio? E se l'ho ricevuto da Dio, perché dovrei gloriarmene? Perché dovrei vantarmi di essere capace di essere o di fare qualche cosa? Qui rimane sullo sfondo il problema dei meriti, della libertà, prodotti dalla libertà umana, e anche sullo sfondo ancora della determinazione di Dio, cioè la capacità di Dio che ha di preparare l'anima a ricevere dei meriti. È famosa la frase di Sant'Agostino che, tentando di spiegare questo mistero, dice che quando Dio ci premia per qualche merito, in realtà non fa altro che incoronare i suoi doni, cioè i nostri meriti sono stati possibili solo perché prima Dio ci ha donato la capacità di averli, altrimenti da soli non saremmo capaci di meritarci nulla. È la frase molto drastica di Nostro Signore: senza di me non potete fare nulla. E questo è un punto che è stato sempre molto discusso, che ha dato anche molto da penare ai commentatori, agli esegeti e anche ai teologi e ai moralisti, perché chiaramente si rischia di scivolare in due errori opposti. Il primo errore è quello della superbia, già citato, cioè di attribuirsi meriti che non abbiamo, e questo è veramente insensatezza, oppure di attribuirci meriti che abbiamo ma ritenendo ce li siamo conquistati, li abbiamo ottenuti con le nostre forze, e questa è una insensatezza altrettanto grave, è il vecchio errore di Pelagio, contro il quale combatteva appunto Sant'Agostino. C'è poi l'errore opposto a quello della superbia, e quindi di attribuirsi meriti per nostro merito, appunto, per nostra forza. L'errore opposto è quello di pensare che noi non possiamo meritare nulla, che è impossibile avere meriti di fronte a Dio, e quindi c'è l'errore di chi pensa che è inutile fare opere buone e quindi cercare di ottenere meriti, perché tanto è tutto disposto precedentemente da Dio, è Dio che decide e prepara i meriti o i demeriti, e quindi non esiste una vera e propria libertà umana, non esiste capacità di meritare, perché l'uomo non è libero. Non solo non è libero di fare azioni meritevoli, ma non è libero nemmeno di desiderare o di chiedere a Dio di meritare qualche cosa. E questo è l'errore opposto, l'errore cioè di una corrente più o meno in genere di derivazione protestante e luterana, per esempio, secondo la quale l'uomo non è libero di fare nulla, quindi non può neanche così desiderare di essere in grazia di Dio e di fare delle buone azioni, perché se le fa è semplicemente perché Dio non gliele dona, che è vero, ma gliele impone, e quindi l'uomo riceve questi meriti, semplicemente in maniera passiva, senza nessuna collaborazione. Come è noto, questo errore, che è l'opposto di quello di Pelagio, questo errore ha spinto, specialmente in area protestante, ha spinto molti cristiani o sedicenti tali a credere che quindi è inutile comportarsi bene, è inutile fare azioni buone, è inutile anche solo desiderare di salvarsi, perché tanto la cosa è già stata decisa dall'eternità, da Dio, e l'uomo non può farci nulla. Quindi l'uomo può essere predestinato non solo alla salvezza, ma anche e o soprattutto alla dannazione. Stando così le cose, è tagliata in radice ogni desiderio, ogni santo desiderio di fare del bene e anche quello di essere cristiani. Tutto consisterebbe semplicemente nel accettare il proprio destino già stabilito da Dio, un destino o di salvezza o di dannazione, ma indipendentemente da noi. Contro questo errore, molto tempo prima, già Sant'Agostino lanciò la famosa frase, quasi uno slogan ma molto efficace, cioè: quel Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te, cioè senza che tu collabori alla tua stessa salvezza. Naturalmente la collaborazione è una collaborazione subordinata ai doni di Dio, di cui abbiamo parlato prima, alla sua volontà, e quindi è subordinata anche al desiderio dell'uomo, almeno il desiderio di salvarsi, di fare la volontà di Dio. Questo è un po' lo sfondo dottrinale di una frase che sembra tanto semplice, tanto facile. Si è superbi quando si presume di sé, si è umili quando ci si rende conto della propria piccolezza e della propria pochezza. L'umiltà può arrivare anche a dei vertici, di non solo di umiltà ovviamente, ma anche di semplicità. Il comune fedele, quello che ha la fede, come una volta si diceva, la fede del carbonario, non del carbonaro, che era una setta più o meno massonica dell'inizio del 1800, ma la fede del carbonario, cioè della persona semplice che non ha studiato, che semplicemente ha ricevuto la fede, la fede del carbonario subito, istintivamente quasi, si mette alle dipendenze di Dio, e la prima dipendenza è quella di riconoscere appunto di essere dipendenti. L'umiltà non è altro che questo, il riconoscere di essere dipendenti in tutto da Dio. Dipendenti da Dio perché se Dio non esistesse, noi cadremmo automaticamente nel nulla, noi continuiamo a vivere solo perché Dio ci mantiene nell'essere e quindi ci dà anche la capacità di agire. E questo è già l'umiltà radicale, la prima umiltà, ma poi ci dobbiamo anche rendere conto da cristiani che se non ci fosse la volontà divina, l'aiuto della grazia e in ultima analisi l'assistenza di Gesù Cristo, noi non saremmo capaci di fare nessuna opera buona con le nostre semplici forze, al massimo resteremmo in una situazione che si chiama di velleità, velleitarismo, cioè di avere così una vaga e impotente inclinazione a fare il bene, che è un'inclinazione che è nella natura umana, posta da Dio nella natura umana, ma un'inclinazione che di suo, da sola, non produce nulla di preciso e soprattutto nulla di duraturo. Le cosiddette virtù umane o virtù naturali esistono chiaramente, ma non sono sufficienti per meritare agli occhi di Dio, cioè nel quadro soprannaturale che è in ordine alla vita eterna ed è alimentato dalla grazia. Senza la grazia tutto rimane nel campo o delle veleità o delle virtù naturali che da sole non producono nulla di definitivo, di salvifico, o peggio ancora ci si illude di essere meritevoli di salvezza quando in realtà si è solo superbi. E già questo è un punto molto importante. Per capire la gravità della superbia e l'importanza di questo discorso, si può aggiungere una cosa in conclusione, e cioè che la superbia è, come ho accennato prima all'inizio, è stato certamente, anche per una delle precise indicazioni date dalla Sacra Scrittura, la superbia è stato certamente il peccato principale, perlomeno se non unico, commesso da Adamo ed Eva in paradiso e che quindi ha causato la caduta, il peccato originale e quindi tutte le conseguenze che noi sappiamo derivate da quel peccato non solo in Adamo ed Eva ma anche in tutta la storia dell'umanità. Questo lo dico perché c'è stata in certi periodi storici e in certi luoghi la credenza che la sostanza, l'essenza del peccato originale commesso dai nostri progenitori fosse un peccato di lussuria o comunque un peccato concernente la sessualità, di disordine sessuale tra Adamo ed Eva, ovviamente, perché non c'erano altri in quell'epoca. Ma in realtà non è affatto così, e lo si spiega in maniera molto semplice pensando che il peccato di lussuria o qualunque altro peccato che è legato al disordine corporale, al disordine fisico, il peccato di lussuria è possibile solo in anime imperfette che non conoscono bene la verità e non sono padrone di se stesse. Invece noi sappiamo che Dio ha creato l'uomo perfetto. Adamo ed Eva erano assolutamente perfetti, non solo dal punto di vista naturale, ma anche da quello soprannaturale, perché avevano dei doni preternaturali e quindi non potevano avere quella illusione, commettere quell'errore che è alla radice dei peccati di lussuria, perché il peccato di lussuria o altri simili presuppongono disordine all'interno dell'anima. Ma, come abbiamo detto, all'inizio Dio ha creato Adamo ed Eva perfetti e quindi perfettamente padroni di sé. La sensualità era perfettamente sottomessa alla volontà e illuminata dall'intelligenza. Quindi il peccato originale non può essere consistito in un peccato riguardante il disordine corporale, neanche quello della lussuria, però può essere consistito, cioè il peccato originale, più probabilmente, anzi quasi certamente, è stato un peccato di superbia, perché a un certo punto l'uomo ha avuto la presunzione e si è fatto l'illusione di poter santificarsi, nel senso di arrivare alla pienezza della perfezione, non obbedendo a Dio, non seguendo la sua legge, ma al contrario, violando la propria legge e quindi disubbidendogli. E la prima legge, come sappiamo, è quella della dipendenza. L'uomo è quello che è, anche nei suoi aspetti più nobili, unicamente perché dipende in tutto e per tutto da Dio. E questo era vero anche per i nostri progenitori, pur con tutti i doni soprannaturali, all'interno del giardino dell'Eden. Ecco perché quindi alla radice della caduta originale non può esserci un peccato di disordine corporale, tantomeno sessuale, ma c'è un peccato di disordine spirituale, che è appunto la superbia. E secondo alcuni l'inizio di questo peccato è stato proprio quando all'inizio del famoso dialogo che la Sacra Scrittura racconta tra il serpente, cioè Satana, ed Eva, innanzitutto Eva ha commesso la imprudenza di accettare questo discorso, questo dialogo che poi si è rivelato una tentazione rivolta dal serpente ad Eva stessa. Ma poi, a parte questa imprudenza, subito dopo il peccato di Eva, almeno l'inizio del peccato, è stato quello di credere in qualche modo alle insinuazioni del serpente che diceva: no, Dio non vi ha detto la verità, o perlomeno non vi ha detto tutta la verità. Se voi mangerete di questo frutto, quello dell'albero del bene, della scienza del bene e del male, non morrete, ma al contrario vivrete. Una menzogna alla quale Eva ha incredibilmente creduto, senza pensare che così facendo dava in un certo senso a Dio del mentitore, oppure pensava che non gli avesse raccontato tutta la verità sul loro destino. Questo è quindi il punto che ha dato l'avvio poi alla pretesa appunto di conoscere il bene e il male. Nel linguaggio biblico conoscere vuol dire anche praticare, quindi praticare il bene e il male senza conseguenze, mantenendo la perfezione soprannaturale ricevuta. Questo non era possibile appunto perché l'uomo è tale, sia per natura che soprannaturalmente, solo nella dipendenza da Dio. Ecco, quindi concludo questo discorso partito dalla frase di Padre Pio e quindi adesso interrompiamo per un breve periodo la nostra trasmissione mettendo in linea la musica di intervallo. Ci sentiremo subito dopo l'intervallo musicale per la nostra intervista. A tra poco.
Maria, professor Vignelli.
Ave Maria, dunque abbiamo buona giornata intanto. Abbiamo
buona
in linea.
Giornata a lei, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Grazie, siamo appunto in linea e per la seconda parte di questa nostra trasmissione sul, dicevamo, l'ultimo numero del settimanale di Padre Pio, il numero 9, e dopo aver esaminato il pensiero di Padre Pio, che riguardava la superbia, come avete sentito, adesso possiamo passare a intervistare un nostro amico. Si tratta di Paolo Risso, che è in linea, vero?
Sì, sono in linea, professore.
Sì, sento benissimo, quindi dovrebbero sentire bene anche i nostri ascoltatori. Allora, lei ha scritto un articolo intitolato "Così si vendica Gesù". La frase "si vendica" è messa fra virgolette perché ovviamente non si tratta di una vera e propria vendetta.
Non si tratta di vendetta, certo.
È una vendetta molto amabile in questo caso, è molto salutifera, in cui lei racconta un episodio veramente sorprendente. Ce ne saranno magari tanti, chiaro, nella storia della Chiesa di peccatori convertiti vicino al punto di morte, però diciamo, quello che le racconta è abbastanza singolare. Intanto lei fa riferimento, questa è la prima domanda, a questo dottor Descure, illustre e famoso medico francese, e questo suo libro "La medicina delle passioni", che gli valse di diventare membro dell'Accademia di Parigi. Io non ne so nulla, lei sa qualche cosa di più di questo autore del libretto che cita?
Io so molto poco, perché quello che ho scritto l'ho attinto a un libricino stampato nel 1936 intitolato "Cuore di madre", che riporta tanti esempi mariani, esempi di conversioni, di peccatori, di atei, ottenute per l'intercessione della Madonna. So che era un accademico di Francia, era un grande medico vissuto nella prima metà dell'Ottocento, so che era un illustre cattolico, so che si è distinto per la sua cura dei malati, anche di malati molto gravi, avendo a disposizione delle cure molto semplici, le cure del tempo, tuttavia aveva un'intuizione clinica che gli permetteva di arrivare al centro delle cose e di curare, anche di guarire, come dice di Dio, tante persone. Questo episodio che ho raccontato sul settimanale di Padre Pio è tratto da questo libro, che "La medicina delle passioni", che io cito con una certa precisione perché l'ho preso da questo libricino intitolato "Cuore di madre". Ecco. Esistono nella letteratura cristiana dei decenni passati, esistono dei veri gioielli, dei libri che si trovano solo nelle biblioteche dei conventi, che raccontano cose bellissime. La vita cristiana non è cominciata col Concilio Vaticano II, la vita cristiana cattolica è antica quanto Gesù, possiamo avere conoscenza attraverso questi testi che oggi pochi conoscono e pochi attingono, di figure bellissime del laicato cattolico, del laicato e del clero cattolico che hanno operato con un'immensa fede e hanno dato frutti di santità.
Ne sono convinto, anche perché per esempio ricordo che negli anni passati, anni 40-50, per esempio le edizioni pauline pubblicarono dei libretti oggi introvabili, uno si intitolava "Sovrani e re devoti di Dio", e quindi faceva una sorta di riferimento a questi personaggi che erano stati potenti ma devoti di Dio. E poi un altro libretto, anche questo introvabile purtroppo, che si intitolava "Quando Dio dice basta", e racconta l'esatto opposto di quello che lei adesso racconterà, cioè un caso in cui la giustizia divina a un certo punto è intervenuta per impedire a un peccatore incallito di continuare a fare il male. Comunque veniamo a questo fatto che lei racconta. Immagino che sia un fatto avvenuto a metà Ottocento, o sbaglio?
È un fatto avvenuto nell'anno 1826. riguarda l'opera di questo dottor Descuré, l'opera che lui aveva fatto, chiamato a visitare a Digione, dove viveva, un albergatore sessantenne che aveva un albergo, un'osteria, si diceva allora, al numero 215 di Rue Saint-Jacques a Digione. Questo albergatore, questo oste, come si diceva allora, era affetto di una gravissima cirrosi epatica e si era rivolto ai più illustri medici francesi per curarsi, ma senza alcun risultato. Le medicine e le cure allora erano quel che erano, no? Fin dalla sua prima visita, Descuré, chiamato al capezzale, al letto di questo infermo, giudicò questo uomo anziano, ormai vicino alla fine, e si limitò a ordinargli del siero fatto con laudano, una pozione calmante e un altro impiasto di calmante fatto con erbe, fatto con i metodi che c'erano allora. Era la medicina palliativa del suo tempo. Con questi calmanti, con questi narcotici, il dottor Descuré riuscì a calmare i dolori atroci che il malato provava e a procurargli una notte serena. Non aveva da mesi, non dormiva più. La mattina dopo, quest'uomo, rasserenato dalla notte serena, dalla notte tranquilla che aveva vissuto, manifestò tutta la sua riconoscenza al medico e gli promise di seguire i suoi consigli, anche i più piccoli, pensando che fosse vicino ormai a guarire, essendo stato bene per alcune ore. Ma il dottor Descuré avvertì la famiglia di quest'uomo che era imminente la sua morte. Non conveniva per nulla credere a un vero miglioramento, sarebbe stato solo momentaneo, ma bisognava approfittarne per fargli mettere a posto, tra virgolette, gli affari materiali e spirituali. Il medico, preoccupato della cura e della salute dei suoi malati, era un medico cattolico che si sentiva il dovere di avvertire quando era ora di aggiustare i conti con Dio, e se ne andò via. Ma verso le 6 del pomeriggio questo illustre medico fu di nuovo chiamato in fretta, non per l'anziano, ma per sua moglie, che lui, questo ammalato grave, aveva ferito al petto gettandogli un vaso di porcellana. Come mai? Questo gesto senza senso, questo gesto violento, aveva provocato una grossa emorragia, una grossa perdita di sangue a questa donna. Il medico, il dottor Descuré, era arrivato e aveva tamponato l'emorragia, aveva curato la donna ferita, gli aveva prescritto alcune cose che sicuramente le sarebbero state utili. Poi uscì senza dire una parola al malato, il quale in modo sussiegoso, in modo manieroso, chiamò il medico e gli disse: come, signor dottore, se ne va senza rivolgermi almeno uno sguardo? Il medico rispose: perché dovrei curarmi di un malato che fa di tutto per rendere inutili i miei sforzi? Ho anche saputo che avete ingiuriato come un villano i vostri due primi medici e che il nostro venerando decano, professor Portal, non vi ha abbandonato se non quando siete giunti persino ad alzare la mano contro di lui. Ora, a tutti questi atti violenti avete aggiunto la brutalità usata verso vostra moglie. E allora, giudicate voi stessi se io devo ancora curarmi di voi o partirmene subito. L'ammalato dovette riconoscere i suoi torti e rispose: i vostri rimproveri sono giustissimi. Sono davvero colpevole di aver maltrattato mia moglie, ma se sapeste, dottore, che cosa voleva da me, voleva per forza facesse chiamare un prete, io che li ho sempre avuti in orrore. E il medico gli disse: ma l'intenzione di vostra moglie era debolissima, proponendovi di mettere in pace la vostra coscienza vi dà una grande prova di affetto
E se questo era in opposizione alle vostre idee, dovevate solo dirle di no, ma non fare ciò che avete fatto. Questo malato cominciava a pensare. Alla fine, dottore, gli disse, voi che siete sapiente, che fareste nei miei panni se vi proponessero tali cose? In questa domanda si vede tutta la mentalità illuminista, atea, positivista, che animava tanta parte già della società di quel tempo, in Francia e in Europa. Si riteneva che un uomo istruito, un uomo colto, non potesse essere un uomo di fede, perché la fede era giudicata una storiella per bambini. Ma il medico gli rispose in modo adeguato: io non esiterei a mettermi in pace con la coscienza, prima di tutto per convinzione, poi perché la calma dell'anima contribuisce con forza a alleviare il dolore e anche a dissimulare le nostre malattie. E il malato gli domandò ancora, proprio con la mentalità positivista del tempo, voi che avete studiato, mi stupite davvero che abbiate questo modo di vedere. E il medico illustra, ribatté, le mie convinzioni religiose sono in gran parte frutto dei miei studi. Era un'affermazione gigante che affermava che scienza e fede si aiutano a vicenda, ma l'una non nega l'altra. Seguì un lungo attimo di silenzio, poi questo ammalato gli disse, bene, visto che lei, che è un uomo sapiente, che è un uomo colto, che è un uomo che ha studiato, che è un medico, la pensa così, mi arrendo, facciamo venire il prete, è tantissimo tempo che non mi confesso, ne ho proprio delle grosse e pesantissime sulla coscienza.
La moglie stava male perché era ferita, però provò una grande soddisfazione, sentendo il marito che si diceva disponibile a ricevere il sacerdote per gli ultimi sacramenti. Manda subito a chiamare uno dei preti della parrocchia di San Jacques. Appena il sacerdote fu entrato nella camera del malato, questi, con voce tremolante, con uno sguardo ancora da far paura, prese a dire: reverendo, prenda e mi tolga subito questo coltellaccio che avevo posto sotto il mio cuscino. Dovete sapere che mi ero provvisto di quest'arma per conficcarlo nel cuore se lei fosse venuto senza il mio consenso. Bell'arnese aveva davanti, un bel rischio. Ma personalmente so di un vecchio parroco che aveva corso questo rischio, che andò a portare i sacramenti a uno che teneva la rivoltella nel tavolino da notte. Quindi siamo secondo la regola del positivismo, dello scientismo di quel tempo che perdura tuttora. Davanti a tutti i presenti, questo ammalato grave soggiunse: nel settembre del 1793, attenti alla data, al tempo della rivoluzione francese, massacrai 17 preti e poco ci volle che lei non fosse il 18°. Ma stia sicuro, Dio ha avuto pietà di me, per illuminarmi bastò un raggio della sua grazia. Insomma, non era solo un povero peccatore, questo albergatore, questo oste, questo uomo di mondo, in fin di vita, ma era un delinquente, più volte omicida. E in quel momento, per grazia di Dio, stava per rubare pure la misericordia di Dio, stava per rubare il paradiso, rubare tra virgolette, un po' come il buon ladrone sulla croce davanti a Gesù crocifisso.
La interrompo solo un attimo per precisare per i nostri ascoltatori la credibilità di questa storia, intanto per via di questo personaggio, di questo oste, albergatore oste, probabilmente anche malato di cirrosi epatica a 60 anni, perché in effetti la cirrosi epatica può avvenire anche soltanto per un abuso di vino, ed è facile, certo, immaginare che lui avesse abusato del vino è ridotto in quelle condizioni.
Certo,
io ho conosciuto personalmente un caso molto famoso, recente di un grande musicista tedesco che era pianista e direttore d'orchestra, si chiamava Karl Richter, il quale morì poco più che sessantenne proprio di cirrosi epatica per questo stesso motivo. Perché beveva.
Anch'io ho conosciuto dei malati di cirrosi epatica che sono morti per questo, nonostante tutte le cure che abbiamo oggi, perché se si intacca il fegato, si intacca uno degli organi più vitali.
Esatto, e poi l'episodio a cui raccontato dal terribile episodio raccontato dal malato, cioè di aver ucciso 17 preti durante la Rivoluzione francese, probabilmente si riferisce ai cosiddetti massacri di settembre 1792, se non ricordo male, che il comitato appunto della Rivoluzione francese ordinò di ammazzare tutti quelli che erano prigionieri perché oppositori in qualche modo o dissidenti dal regime, e fra questi ci furono anche diversi preti ammazzati in quegli anni.
Il periodo del terrore, il periodo
esatto,
di Marat, Antonio Robespierre.
Di Robespierre, ma prima ancora questi massacri furono fatti per ordine di Danton, che poi dopo finirà anche lui.
Finirà con la stessa... mercede, con la stessa paga.
Esatto.
Finirono tutti e tre malamente, finirono tutti e tre morti ammazzati.
Sì, dai loro amici.
Pare anche ghigliottinati.
Infatti, finisca pure di raccontare il racconto allora di questa conversione.
Professore, la ringrazio che lei ha precisato questo fatto. Sicuramente è un fatto certo tra chissà quanti fatti simili, al tempo delle rivoluzioni si crede il migliore e partecipa alle stragi, che avvengono, questo vale per la Rivoluzione francese, vale per la guerra civile spagnola, vale per il Messico, vale per la Russia. Fulton Sheen diceva che una delle caratteristiche fondamentali della Chiesa cattolica, oltre a essere una santa cattolica apostolica, è anche Chiesa perseguitata. Se cerchi una Chiesa, vuoi quella vera, assicurati che sia perseguitata e lì sei nella verità. Ora, tutte le rivoluzioni hanno perseguitato i sacerdoti, hanno perseguitato i cattolici, hanno perseguitato la Chiesa. Sembrava che fosse per rubare anche la misericordia di Dio questo malato, questo vero assassino di persone innocenti. Io ho fatto una riflessione a questo punto nel mio piccolo scritto. La misericordia di Dio. Bene, Dio perdona tutto, ma vuole il nostro pentimento, la nostra espiazione. Perdona, ma se ti penti. Pentirsi è la somma grazia di Dio. Se nella nostra fede tutto è grazia, il pentimento delle nostre colpe piccole e grandi è davvero la somma grazia di Dio che ci porta a contatto con Lui. Chi ha ottenuto questa grazia? Molti hanno pregato sicuramente per Lui,
cioè,
sua moglie sicuramente,
immagino.
A cominciare dalla moglie sicuramente. Pregare per la conversione dei peccatori è la massima carità. Ne va di mezzo la vita eterna o la dannazione eterna delle anime. Noi sappiamo pure, come spiegano santi come San Bernardo, come Sant'Alfonso de Liguori, ancora di più San Luigi de Montfort, che ogni grazia passa per le mani di Maria Santissima, l'onnipotenza supplice per i più lontani, la raptoris cordium, la rapitrice delle anime, la condottiera delle anime a Gesù, unico nostro Salvatore. San Massimiliano Kolbe parlava di atta immaculata, immaculati in universo mondo, gli atti dell'Immacolata, le opere dell'Immacolata nel mondo intero, e si proponeva, pensava di fare conoscere Maria attraverso le sue opere nel mondo intero, l'opera della Madonna che è condurre le anime più lontane, più disperate all'incontro con Dio. che è quella di fare di uno straccio un abito da sposa. Ecco, questo è il compito bello della Madonna, di cui della quale dobbiamo fidarci. E allora questo il dottor Descuret, l'autore di questo libro che gli meritò di essere accademico di Francia, continua a narrare che il buon prete chiamato, forse un viceparroco, fatto chiamare, prese il coltellaccio che gli veniva consegnato e che sarebbe servito ad ammazzarlo, poi si intrattenne a lungo con lui per ascoltare la confessione di quella povera pecora nera e trasmettergli il perdono di Dio. Stava uscendo dalla sua camera per annunciare la conversione ai suoi familiari e che sarebbe tornato per il santo viatico all'infermo. L'infermo, l'ammalato, esclamò: «Torni presto, reverendo, ho bisogno della consolazione di Dio, ma non accosti alle mie labbra che hanno orribilmente bestemmiato il divino Redentore, sono indegno di lui». E il sacerdote gli spiegò: «Ho visto il vostro pentimento, che è sincero, vi porterò i sacramenti della nostra fede cattolica». «Li riceverò, reverendo», rispose l'uomo, «ma dopo che avrò chiesto perdono anche a quelli che finora ho scandalizzato con le mie scelleratezze». Questo punto
è importante, secondo me, questo è un punto che rivela importante, la sincerità del perdono.
La sincerità del perdono, perché è il segno che davvero, almeno nel suo cuore, intendeva cambiare vita e che era sincero, che non era una farsa, non era una recita, non era ipocrisia, che davvero la Madonna gli aveva ottenuto la grazia del pentimento vero, del pentimento profondo. Fece questo oste, fece chiamare due vicini, già suoi compagni nel male, e chiese loro perdono degli orribili esempi che aveva loro dati. Poi abbracciò la moglie e le chiese perdono della sua arroganza che era durata una vita intera. Quando ritornò il sacerdote con Gesù Eucaristico per il santo viatico, questo pentito raccolse le sue ultime forze e si inginocchiò presso il letto e ricevette in quella posizione Gesù pane di vita eterna, tremando tutto. Dopo qualche minuto il sacerdote voleva che tornasse a letto, ma lui gli rispose: «Sento, disse, che la mia vita su questa terra sta per finire e non posso offrire a Dio che le mie preghiere e le mie lacrime. Mi lasci almeno la consolazione di morire in ginocchio, ciò che è ben poco per espiare i miei delitti». A mezzanotte del giorno che ormai finiva, con un profondo sospiro, l'uomo si addormentò nel Signore, ancora in ginocchio, appoggiato al letto e la bocca sulle piaghe del crocifisso che grondava delle sue lacrime. In quel momento si vide una cosa bella che rasserenò i suoi familiari: il volto di questo moribondo, che ormai era passato all'altra vita, perse la bruttezza ributtante che presentava in vita ed era diventato, si era come avvolto di serenità e di pace, si era disteso, perché era andato incontro a Dio che l'avrebbe purificato nel purgatorio, ma che pure lo accoglieva ormai tra i suoi. Io sto per finire, non ho altro da dire. Un'intera vita sbagliata, 17 preti ammazzati, peccati, scandali, che più ne ha più ne metta. Gesù, il Cristo, avrebbe potuto più volte fulminarlo, ma per chi si pente e gli chiede perdono, lui si vendica così. Questa è la vendetta di Gesù, al quale nel titolo ho dato parola, no? Ho dato spiegazione. Gesù si vendica così. Santa Teresa di Gesù Bambino, che era un angelo in terra, concludendo la sua storia di un'anima, scrive: «Sì, io lo sento, quando anche avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei con il cuore spezzato dal pentimento a gettarmi tra le braccia di Gesù, perché io so quanto egli ama il figlio prodigo che torna a lui». Io ho raccontato questo episodio tratto da un librino che mi ha regalato un sacerdote giovane e simpatico che è molto addentro a queste cose, che sono le cose più belle, sono l'apologetica più bella, che fa vedere la verità, la potenza, la luce del cattolicesimo. Ho raccontato questo episodio per onorare la Madonna, perché tutto quello che è conversione, che è crescita nella verità, crescita nel bene, crescita nella luce, è dono suo, è opera sua, l'ha ottenuto lei da Gesù per noi, e questo ci apre il cuore alla fiducia, non a una misericordia fasulla che dice Dio ti accetta come sei e continua a stare come sei, ma una misericordia per la quale Dio ti accetta come sei, ma ti vuole cambiare, ti vuole trasformare a sua immagine e somiglianza, venissi anche da una storia di peccato. La misericordia che è dono di Dio senz'altro, ma è frutto anche del nostro pentimento, della nostra volontà continua di conversione. E questo è tutto. A chi dice di questi tempi che fa tutto Dio, che noi insomma possiamo stare tranquilli, tanto tutto è perdonato, tutto è espiato, io rispondo, sono solito rispondere con l'affermazione di Sant'Agostino di Ippona, che di peccati ne era esperto, anche lui era stato un bel monello durante la sua gioventù, e grazie all'aiuto di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, era tornato alla fede ed aveva intrapreso un cammino di santità. Bene, Sant'Agostino, riguardo a questa domanda, Dio fa tutto, tu devi solo lasciarti condurre, risponde così: qui creavi te sine te, chi ti ha creato senza il tuo consenso, senza di te, non ti salverà solo se tu fai la tua parte, solo se corrispondi. Non salvavi te, sino te, non ti salverà senza di te, senza che tu collabori a lui. E questo è molto bello. Ed è il cuore misericordioso di Gesù, che accoglie, ma che trasforma coloro che incontra.
Verissimo, e direi che questo racconto che lei ha riprodotto nella nostra rivista, invito ovviamente tutti a leggerlo per intero, perché è un esempio di quella che lei ha chiamato giustamente apologetica confortante, no? che induce anche all'appentimento e alla riflessione, e sottolineerei che il fatto da lei raccontato dimostra quanto sia importante il ruolo dei medici e degli infermieri, che avvicinano queste persone malate gravi, magari in punto di morte, e che non accetterebbero mai la conversione dalle mani di un prete, perché sono anticlericali o hanno pregiudizi, eccetera. Però possono ascoltare ed essere convinti, essere avviati alla conversione da chi li assiste, anche perché i medici e gli infermieri dimostrano in questo modo la loro carità cristiana. E questo è molto importante, e anche quanto sia importante quella che si chiamava la pastorale medica, no? Non trova?
Certo, io penso a due grandi esempi, due santi medici, il dottor Giuseppe Moscati e il dottor Riccardo Pampuri, che nell'esercizio della professione della medicina erano competentissimi come professionisti, come medici, come primari, come primari di ospedale, il dottor Moscati per esempio, però avevano cura anche dell'anima, con il loro essere uomini di scienza, rendevano credibili al malato e ai suoi parenti anche la fede. Perché se il medico che mi ha curato, che è competente al massimo, che ha fatto di tutto per guarirmi, per salvarmi la vita, ora mi dice mi dice che devo fare un passo verso Dio, e allora se lo dice il medico, questo ha un ascendente fortissimo, perché il medico è il medico.
Esatto, e a questo punto il medico di corpi si trasforma anche in medico delle anime.
Il medico delle anime, certo.
Avvia la conversione anche di
e continua nel mondo, continua nell'ospedale, nelle case, la missione di Gesù che passò facendo del bene, guarendo e sanando tutti.
Esatto.
C'è un bellissimo libro del dottor Paolo Gurisano, medico, bravissimo medico, che è una biografia densa e semplice, di facile lettura, uscita pochi giorni fa da presso Ares, Milano. La biografia di San Giuseppe Moscati, dove nelle prime pagine il dottor Gurisano fa vedere come il medico possa e debba essere il prolungamento di Cristo medico, anche se nessun medico umano ha le capacità del Cristo che era Dio, però ne è per tutto, per quanto è umanamente possibile, e anche di più, perché Dio interviene a fianco di chi gli offre la sua collaborazione, anche di più, il medico continua l'opera di Cristo, l'opera di cura, l'opera di guarigione, l'opera di santificazione che Gesù è venuto a fare tra noi.
Verissimo, e lei mi ha tolto la citazione di bocca, perché appunto esiste, è in commercio questo libro sul Santo Medico di Napoli, ed è in commercio anche Una vita di San Riccardo Pampuri, che può essere agevolmente letta dai nostri ascoltatori.
Beh, io ho letto La vita di San, avevo già letto delle altre biografie di San Giuseppe Moscati, ma ho letto veramente con piacere quella scritta dal dottor Paolo Gurisano, che è medico e scrittore, e dopo che l'ho letta l'ho passato al mio medico, il quale era contentissimo, già lo conosceva, ma era contentissimo di leggere un'altra biografia scritta molto bene.
Esatto. E Paolo Gurisano è un medico cattolico, anche nostro amico. E poi chi volesse per esempio andare a trovare San Moscati, può andare a Napoli alla Chiesa del Gesù, la Chiesa centrale, dove è sepolto con tutti gli onori. Adesso terminiamo la nostra trasmissione, se lei è d'accordo, caro signor Russo.
Sì.
La ringrazio.
Io ringrazio lei.
Per
sono contento che non mi ha fatto domande difficili, perché mi sarei trovato in imbarazzo a rispondere facendo brutta figura davanti a tutta Italia.
Ma perché fare domande difficili su una questione che è tanto semplice, cioè la Divina Misericordia che si serve di tutti, pratica anche all'ultimo momento, come nel caso. Però bisogna stare attenti appunto a non aspettare l'ultimo momento.
Non aspettiamo l'ultimo momento, perché non sappiamo come verrà.
Esattamente.
Non sappiamo come verrà. Mi piace la preghiera che faceva Pio XII di santa memoria: Signore, dammi una giornata per mettere a posto le mie cose, poi prendimi con te. Ma una giornata per mettere a posto, per l'ultimo ritocco, lo diceva un Papa Santo.
Questa non la conoscevo proprio, grazie di averla ricordata. Allora
è citata da Madre Pascalina, quella che ha collaborato con Pio XII per 40 anni, è citata nella biografia Il privilegio di servirlo, cioè una biografia diciamo così domestica, così
sì,
privata.
Infatti, sì, credo che sia ancora, anche questo testo credo sia ancora in commercio, sia reperibile. Va bene, allora concludiamo ringraziando innanzitutto il nostro amico Paolo Risso, sia per l'articolo sia per essersi prestato a questa conversazione.
Ma io lo faccio molto volentieri, la ringrazio lei che mi accetta così come sono nella mia piccolezza.
E ringrazio tutti, comprese le suore che hanno reso possibile questa trasmissione, e allora concludiamo, abbiamo presentato l'ultimo numero della settimanale di Padre Pio e ci risentiremo più avanti per gli altri numeri. A presto, Ave Maria.
A presto, professore. Ogni bene a lei e alla sua famiglia, ai suoi cari. Saluto tutti gli ascoltatori.
Senz'altro.
Grazie. Ave Maria per tutti.
Ave Maria.
Ave Maria.